Eh sì, parleremo di canzoni oggi nella puntata di Voi che sapete, ma soprattutto parleremo di una professione, diciamo così, nascosta ai più, no? Chiaramente noi tendiamo a fare evidentemente fuoco sul cantante, sulla cantante quando sentiamo una canzone, ma chiaramente c'è tutta una serie di professioni che gravita attorno al mondo della costruzione delle canzoni, e forse una delle principali è ovviamente quella del musicista che accompagna e segue i cantanti. Professione che viene definita come turnista, come session man, no? Ed è interessante capire, insomma, da che cosa è animata questa professione, quali sono gli aspetti, le problematiche, e lo facciamo con due fior di professionisti in questo senso. Innanzitutto un chitarrista turnista di altissimo profilo, qual è Massimo Varini, e che salutiamo per la prima volta, voi che sapete. Buongiorno Massimo.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
E un altro musicista, in questo caso anche discografico, Claudio Carboni. Buongiorno e ben trovato.
Buongiorno, sempre un piacere.
Voce nota oramai degli ascoltatori di Rete 2, Claudio Carboni spesso con noi, non solo nelle puntate di Voi che sapete. Allora, io comincerei, Giovanni, da Massimo Varini, no? E, insomma, vogliamo sapere tutto sulla professione del turnista. Tu hai suonato con una quantità enorme di cantanti, dopo ascolteremo alcuni di questi con cui tu hai potuto lavorare: Mina, Fossati, ma insomma, Laura Pausini, Renato Zero, veramente tantissimi altri. E come dire, c'è un piccolo ritorno, adesso cerchiamo di capire come mai c'è questo ritorno di audio, ma comunque vabbè, non è un problema, sentiamo bene lo stesso. Vogliamo capire come si è sviluppata nel corso del tempo e come è cambiata nel corso del tempo la professione del turnista, Massimo Varini.
Allora, intanto saluto anch'io Claudio, che è un po' che non vedo. E ti confermo che anch'io sento, ciao Claudio, sento anch'io un po' di ritorno. E quindi allora il turnista che cosa fa? Perché è un mestiere nascosto? Perché diciamo che i dischi senza dei musicisti, chiamiamoli turnisti, chiamiamoci turnisti o session man, come uno vuole, e non si farebbero i dischi sostanzialmente, perché noi siamo quelli che li suonano. Ma come viviamo la musica? In realtà praticamente c'è un arrangiatore, un produttore che insieme all'artista decidono che strada musicale prenderà il loro lavoro, il loro disco, il loro singolo, il loro album, e decidono insieme quali possono essere i musicisti che meglio sposeranno le idee musicali che loro hanno in testa, e quindi chiamano questo musicista. Quando io arrivo, parlo personalmente perché sono certo di ciò che dico, quando si arriva in studio ascolti la bozza di una canzone, che magari c'è il click, una batteria che potrebbe essere guida o la batteria vera, c'è il basso, c'è la voce guida, cioè una voce che poi è stata registrata ma che sarà registrata di nuovo, e ti viene chiesto di colorare, di dare delle pennellate di colore in base alle idee che ha l'artista, che ha l'arrangiatore o che ha il produttore artistico, che sono diverse figure professionali che concorrono a realizzare.
Purtroppo è caduta la linea e si è interrotto.
Io continuo a sentirvi.
Ah,
però,
ecco,
eh?
Perfetto, scusa, allora ti ritroviamo. C'è qualche piccolo problema tecnico, ma lo superiamo. Ci sei, Massimo? Continua pure il tuo discorso.
Ah, ok, perfetto. E vi stavo dicendo che ci sono tutte queste figure professionali che si occupano di decidere qual è il musicista. Io quando arrivo in studio ascolto questa canzone, che è ancora una bozza, e ascoltando la musica, ciò che essa mi suggerisce, in base a uno spartito che molto frequentemente è soltanto un'idea, cioè gli accordi su cui andremo a suonare, si va a creare quello che si deve fare. Ovviamente ci sono anche musicisti, come possono essere per esempio quelli che hanno un apporto dal punto di vista gli archi, o un pianista, che invece si trovano le partiture scritte. Ecco, spesso invece il chitarrista si trova a dover fare qualcosa di diverso,
di più,
insomma,
creativo, certo, quindi legato, esatto, proprio alla performance e all'individualità.
Ecco, visto, esatto, dal punto di vista del discografico, come Claudio Carboni, la scelta e le decisioni nella direzione di un turnista piuttosto che un altro, quanto possono essere, non dico determinanti, ma importanti?
Vabbè, secondo me lo sono in maniera incredibile, lo sono tantissimo, perché la scelta di un musicista che arriva e che con la sua creatività, perché non è semplicemente, quando si parla di turnista è una parola che secondo me rende poco onore a questi grandi artisti, perché sono dei grandissimi artisti che mettono a disposizione non soltanto la loro tecnica, ma le loro idee, la loro esperienza, quindi nella scelta è fondamentale. E allora sappiamo di grandi dischi che sono fatti dal riff di un chitarrista o di un bassista o di un batterista e che sono diventati storia nella musica, quindi è fondamentale. E questa scelta, come diceva Massimo, viene fatta spesso da un team di persone che sono il produttore, l'arrangiatore e l'artista, che pensano: questo brano mi piacerebbe avere la chitarra di Massimo Varini, e chiamano Massimo, appunto, certo. E arriva. Anche a me piacerebbe molto, lo dico fuori dai denti, perché Massimo è un super professionista e dopo ascolteremo cose sue. Cioè c'è una creatività, c'è un marchio di fabbrica dei grandi, ribadisco, turnisti, anche se mi fa un po' male chiamarli così, perché semplicemente secondo me sono degli artisti comprimari, diciamo, no? Che vanno ad affiancare la star e fanno quel lavoro di supporto incredibile e danno quella sonorità, quel particolare swing, diciamo, no? Questo modo di andare del brano, che fanno grandissima differenza. Non è la stessa cosa una parte suonata da un musicista o da un altro, non è sempre meglio o peggio, ma è diversa, e questi grandi musicisti come Massimo riescono a portare una creatività pazzesca.
Questa canzone, Giovanni, no? Acqua e sale, con un duetto storico, ovvero Mina e Celentano, e insieme a tutti questi musicisti, appunto, c'era il nostro Massimo Varini alla chitarra, insomma, per farcire di suoni, di colori, come prima ci dicevi, Massimo.
Ecco, Massimo, proprio con te volevo riflettere su un aspetto del ruolo del turno. Ha ragione Claudio quando dice che chiamarli turnisti è riduttivo e sembra quasi in certi momenti anche offensivo, ma comunque
no, non credo, dai, alla fine si capisce,
ecco. Massimo, nel ruolo di turnista, allora, quanta differenza c'è quando siete in studio e quando siete sul palcoscenico? Evidentemente in studio si fanno delle scelte, si condividono e si va in una determinata direzione, pur con la tua creatività, che ha un margine evidentemente di libertà, se no non si chiamerebbe creatività. Ecco, sul palco le cose possono succedere diversamente, eppure sei sempre tu.
Allora, guarda, è che diciamo che in studio la cosa magica è che vai a creare qualcosa che in realtà prima non c'era, proprio perché tu la stai creando, e quindi diventando una fissazione, cioè una registrazione, un disco che uscirà, è anche molto stimolante, perché sai che ciò che stai facendo, per quanto possa fare o non fare successo quel brano, lascerà un piccolo segno nella storia, di cui qualcuno o nessuno si accorgerà, ma ciò che stai facendo, io lo faccio con un amore, un entusiasmo incredibile, anche se lo faccio ormai da più di 30 anni, però è qualcosa di valutazione che può essere fatto anche in team. Adesso la musica è cambiata molto, a volte ciascuno registra a casa e ci sono meno i team che lavorano insieme, ma quando si lavora insieme la musica è un feedback incredibile. Cioè, per esempio, faccio una cosa con la chitarra, allora se c'è il batterista che sta suonando insieme a me dice allora io potrei fare questo, allora l'arrangiatore dice allora fate questo, cioè c'è un feedback continuo che porta a sviluppare un certo tipo di musica. Non a caso le band hanno spesso creato sonorità e innovazioni maggiori di ciò che hanno creato magari i cantanti singoli, che si sono avvalsi di quello che noi abbiamo definito turnista o session man, proprio perché c'è l'effetto sulla prova, l'effetto di crescere insieme. Dal vivo invece tendenzialmente si va a riproporre, riprodurre ciò che qualcosa di è stato creato, dove c'è un fattore diverso che è quello dell'improvvisazione, cioè alcuni artisti, non in tutti i generi, non possiamo certo fare di tutta l'erba un fascio, no? Si usa dire, ci sono artisti dove lo spazio dell'improvvisazione è maggiore, generi dove l'improvvisazione è basilare e altri generi o artisti dove lo spazio dell'improvvisazione è soltanto sull'estemporaneità dell'emotività che metti, cioè un musicista, tipo io chitarrista, farò sempre quella melodia, ma una volta la suonerò in un determinato modo, potrebbe essere utilizzare delle cose che si chiamano bending, che vorrebbe dire tirare le corde, e spostandosi sul tempo, ma la melodia è quella, quindi è un'interpretazione, non è un'improvvisazione sulle note, bensì sul modo che hai di interpretarle. Quindi il live ha un apporto diverso, dove soprattutto è condizionato dall'emozione, dall'interplay, dall'energia che arriva dalle persone.
Claudio Carboni, tu che sei musicista e discografico allo stesso tempo, no? Chiaramente come ogni professione ci sono dei problemi e delle caratteristiche nella gestione stessa delle professioni, no? Quindi un turnista è evidentemente un freelance per antonomasia, insomma evidentemente viene chiamato di volta in volta dagli artisti, quindi quali sono a tuo avviso le problematiche maggiori nella gestione della professione turnista?
Allora, guarda, queste problematiche sono tantissime e la recente pandemia le ha fatte emergere in maniera esponenziale. Tra l'altro, insieme a Massimo facciamo parte del direttivo di forse la più importante associazione di categoria italiana, che è Note Legali, e ci siamo occupati tantissimo di questo, di dare delle tutele, anche delle regole, perché spesso è difficile far capire a chi scrive una legge, a chi fa della burocrazia il mestiere, riuscire a capire proprio il lavoro del musicista che si muove in giro per il mondo, che come diceva Massimo deve magari stare lì a provare una cosa e magari quei giorni sono retribuiti in un modo piuttosto che in un altro. È un mestiere molto atipico ed è un mestiere che i francesi definiscono intermittente, no? Che si accende come una lampadina nel momento in cui sale sul palco e poi si spegne in realtà dalle grandi scene. Ma Massimo, credo ce lo possa dire, ogni giorno lui la sua chitarra la deve prendere, deve studiare, deve preparare i suoni, le parti, non è un mestiere facile, no? Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che stanno venendo a galla veramente soltanto dopo la recente pandemia. Prima eravamo un po' dimenticati, si pensava che fosse soltanto un mondo di lustrini e di successo. In realtà poi, come tutti, dobbiamo fare i conti con quella che è la burocrazia, che è il muoversi. Un'altra cosa incredibile sono i viaggi in giro per il mondo che devono fare i musicisti.
Certo.
Quando ci sono i tour spesso si dorme poco, si viaggia in ogni modo, quindi insomma è un mestiere molto complesso e spesso i musicisti fanno anche un po' fatica ad occuparsene, no? Perché chi ha lo spirito più artistico magari non ne vuol tanto sapere di tutta questa parte burocratica, e invece sta diventando molto molto importante, perché ci permetterà poi di costruirci un sistema solido che possa dare delle tutele ai professionisti della musica.
Con santa pazienza ho dovuto aspettare, con quanta buona fede sono stato ad ascoltare. Cara, cara democrazia, sono stato al tuo gioco, anche quando il gioco si era fatto pesante. Così mi sento tradito, o sono stato ingannato, mi sento come partito e non ancora approdato. Sento un vuoto, sento un vuoto. vuoto al mio fianco e nessuna certezza messa nero su bianco. Con benedetta arroganza sono stato avvilito, con quanta leggerezza sono stato alleggerito. Cara, cara democrazia, cara gemma imperfetta, equazione sbagliata, non scritta e mai corretta. Devotissimi della Chiesa, fedelissimi del pallone, nulla pensanti della televisione. Siamo i ragazzi del coro, le casalinghe sempre d'accordo e la classe operaia.
Tutti l'anima rock di Ivano Fossati in questa Cara Democrazia con le chitarre di Massimo Varini, uno dei nostri due ospiti della puntata di Voi che sapete di oggi. Voglio chiederti una cosa, Massimo. Parlavo recentemente con un caro amico, grande arrangiatore, Jeff Westley, no? Che mi raccontava appunto lo sviluppo e le modalità del lavoro dell'arrangiamento e quindi anche della relativa esecuzione di ciò che l'arrangiatore scrive, no? E di come questa professione, già un po' prima lo accennavi tu, sia cambiata nel corso del tempo, no? Tu dicevi prima si lavorava assieme, si entrava in uno studio, si suonava assieme, le parti venivano suonate nello stesso tempo. Adesso si lavora molto a casa, perché ovviamente la tecnologia da una parte ti dà questa possibilità enorme, no? Possiamo registrare anche a un livello totalmente professionale nella propria casa, chiaramente attrezzata, un piccolo home studio per così dire, ma nello stesso tempo viene a mancare quello che i jazzisti amano chiamare interplay, no? Quindi il fatto di suonare insieme, ma soprattutto di creare delle idee insieme, di costruire insieme il prodotto finale. Che cosa ne pensi a questo proposito?
Allora, assolutamente. Intanto Jeff Westley è un grandissimo, grandissimo direttore, grande musicista con cui ho avuto anche occasione di collaborare. Diciamo che il fatto, quando si suona insieme, un qualcosa di magico, quello che accade magari in una riunione di creativi quando si dice si fa un po' di brainstorming, ogni cosa che suona un musicista, quando i musicisti sono musicisti intelligenti, sensibili, che ascoltano gli altri, perché ci sono anche musicisti che, pur essendo bravi, ascoltano soprattutto se stessi, e qui l'ego è il più grande nemico del musicista. Quando si suona insieme si riescono a creare delle cose, ovviamente con delle dovute differenziazioni, perché ci sono invece strumenti che necessitano di essere scritti. Jeff Westley, grandissimo direttore d'orchestra e arrangiatore, quando hai gli archi, i fiati, le cose le devi scrivere. Quindi c'è una parte dell'arrangiamento che deve essere pensato. Quindi ci sono anche arrangiatori che per esempio si affidano a creare la base solida, quindi quella che viene chiamata la ritmica, che è la batteria, il basso e la chitarra, cui magari viene associato un pianoforte, un Rhodes, tutto quello che è la struttura della musica. Una volta strutturata la parte ritmica, ecco che tutta quella che è la parte orchestrale, che necessita di essere coordinata e scritta, viene fatta. Questa parte, ovviamente, con il fatto che si lavora a casa, si usa lo streaming, si mandano i vari file audio digitali, una cosa che ovviamente faccio anche io normalmente, per chi mi chiama per fare delle registrazioni, manda i file, manda gli altre cose, insomma, è una cosa normale. Però è ovvio che quando tu suoni ciò che tu stai pensando e nessuno ti contraddice, tu non cresci in realtà. Mentre alcune chitarre che io ricordo più belle che ho registrato nella mia carriera sono proprio quando l'ho fatta con degli arrangiatori che mi hanno stimolato, che hanno tirato fuori da me qualcosa che era nelle mie conoscenze, nelle mie corde, che però loro hanno tirato fuori, come un colore che loro hanno assemblato, ma che io ho utilizzato mi stesso come un pennello per andare a colorare quello che era il loro quadro, che era la canzone.
Certo, insomma, questo è anche il grande ruolo dell'arrangiatore intelligente. E quindi, insomma, siamo quasi al termine di questa puntata, davvero molto interessante, perché forse molti di voi ascoltatori non conoscono il dietro le quinte, no? Cioè che cosa si svolge alla fine dietro la canzone. Claudio Carboni, tu ti occupi anche di altri contesti musicali, no? Non solo quello legato proprio alla canzone di musica cosiddetta leggera, che poi è un termine anche qua molto relativo. In altri ambiti, tu per esempio sei sassofonista di band italiana, insomma ormai un gruppo di cosiddetta world music capitanato da Riccardo Tesi, molto, molto celebre, no? Che cosa avviene in altri ambiti quando vengono chiamati musicisti che hanno un ruolo del turnista? Quando è possibile, quando succede questa cosa?
Ma allora, nel nostro caso è un lavoro veramente fatto in team, un po' come spiegava Massimo. Noi con Banda Italiana ci troviamo da 30 anni, tra l'altro, quindi insomma sono anche un po' di giorni che suoniamo insieme, ma il sistema è sempre stato qualcuno che porta un'idea e su quell'idea si lavora cercando le parti e, come diceva Massimo prima, con qualcuno dall'altra parte che ti dice sì, carina questa cosa, ma magari potresti variarla in questo modo. Cioè diventa veramente un brainstorming, tutti quanti insieme costruiamo le parti e quelle parti sono il frutto di un lavoro proprio di gruppo. Poi spesso anche noi invitiamo dei cosiddetti turnisti per fare altre cose, allora magari viene il Gabriele Mirabassi di turno che ti fa l'assolo, o viene il cantante, la cantante, insomma ci sono delle aggiunte. Però il nostro lavoro di arrangiamento è proprio un lavoro, proprio andiamo a cesellare ogni brano e spesso ci mettiamo mesi prima di presentare una cosa in pubblico o di fissarla in una registrazione, proprio perché è una ricerca che facciamo. E infatti credo che quello che ha pagato di questo gruppo è proprio il suono che ha tirato fuori, che è un suono abbastanza originale, che è fatto appunto dal lavoro di quattro teste che si mettono insieme e tirano fuori il brano.
Benissimo, beh, concludiamo quindi su queste parole, sulle parole di Claudio Carboni, questa puntata di Voi che Sapete. Quindi, che dire, grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a Claudio Carboni.
Grazie, buongiorno.
E grazie naturalmente a Massimo Varini, entrambi li ritroveremo presto per affrontare altri temi. Buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti.